Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Fallimentare tra il 2016 e il 2020 la gestione della cardiochirurgia all'Unispital di Zurigo e la conclusione del rapporto d'inchiesta interno. Sensibile aumento dell'inflazione in Svizzera nel mese di aprile, il rincaro del petrolio pesa sul costo di nafta, benzina e diesel. Sarà tolto il segreto sul dossier relativo a Josef Mengele in Svizzera, ma per gli storici non dovrebbe contenere dettagli scottanti. Gli Emirati Arabi Disuniti iniziano ad affiorare screzi tra le monarchie del Golfo per la crisi in Medio Oriente. Ok Mercato, Lambrì prolunga di 2 anni con Jolie, annunciati gli arrivi del canadese Schnarr e del finlandese Järventi. Una conduzione del reparto di cardiochirurgia dell'Unispital di Zurigo fallimentare. Oggi la struttura prende atto degli errori del passato pubblicando il suo rapporto inchiesta che contempla il periodo tra il 2014 e il 2020. Periodo, ricorderete, terminato nella bufera. L'ex primario Francesco Maisano era stato accusato di conflitti di interesse e negligenze e poi sollevato dall'incarico nell'estate del 2020. L'ospedale universitario oggi fa il punto sul tasso di mortalità, insolitamente alto in quel periodo. Iniziamo quindi dalle cifre riassunte da Laura Dick.
Il rapporto lo conferma, l'eccesso di mortalità era effettivamente significativo. L'ospedale ha poi esaminato gli oltre 300 decessi avvenuti sotto la direzione di Francesco Maisano. 75 di queste morti sono risultate problematiche, 11 in particolare classificate come inattese. Ma c'è dell'altro.
Al fine di valutare le condotte illecite individuate e le corrispondenti responsabilità penali, il Consiglio di amministrazione dell'ospedale ha deciso di segnalare gli 11 decessi inattesi e i 13 casi di uso improprio dei dispositivi medici alla Procura del Canton Zurigo.
La vicenda era scoppiata grazie a un whistleblower, un segnalatore anonimo di illeciti, che aveva accusato Maisano di negligenze, rapporti falsificati, conflitti di interesse con una società di protesi. Nell'estate del 2020 l'ex primario viene sollevato dall'incarico. Maisano uscirà comunque pulito dall'inchiesta penale. E proprio sulla decisione di nominare il cardiochirurgo con fama mondiale a capo del reparto, oggi l'Unispital di Zurigo esprime queste considerazioni.
Le cause di questi incidenti, inaccettabili dal punto di vista medico, organizzativo e morale, sono molteplici. Un fattore chiave è stata la frettolosa nomina diretta del professor Francesco Maisano, nonostante la mancanza di qualifiche accademiche ed esperienza nella gestione di una clinica di cardiochirurgia e senza un'adeguata valutazione dei suoi numerosi conflitti di interesse e delle sue attività lavorative secondarie.
L'Unispital fa dunque mea culpa sulla sua fallimentare gestione dell'ospedale e identifica una responsabilità condivisa tra la direzione della struttura e l'allora consiglio di amministrazione. 3 membri del CDA, attivi ancora fino ad oggi, hanno per questo dimissionato. Intanto si attende la risposta della procura zurighese per l'avvio eventuale di un procedimento penale.
E maggiori dettagli su tutta questa vicenda saranno approfonditi in 6 di sera, che è il nostro appuntamento informativo serale. In Svizzera 3 società di medicina sanitaria raccomandano di abbassare l'età per lo screening del tumore al seno sulla base di nuovi dati scientifici. Il tasso di mortalità potrebbe essere ridotto del 25% con esami regolari a partire dai 45 anni e non più dai 50 come oggi. Da Berna, Alessio Veronelli.
Iniziare lo screening precocemente aiuta a ridurre trattamenti costosi e prolungati, sostengono le società svizzere di radiologia, quella di ginecologia e ostetricia e quella di senologia, unite nel raccomandare la riduzione da 50 a 45 anni dell'età di accesso ai programmi cantonali di screening mammografico. Una misura che viene giustificata con l'aumento a livello mondiale dei casi di questo tipo di tumore fra le donne più giovani, mentre uno studio recente dimostra che mammografie regolari a partire dai 40 anni potrebbero ridurre il tasso di mortalità di circa il 25%. Nelle donne tra i 40 e i 49 anni, il tumore al seno è la seconda causa di decesso. screening più precoci, affermano le tre società scientifiche, garantirebbero anche un miglioramento della qualità di vita delle donne malate. Attualmente, nella Confederazione, 16 cantoni, tra cui Ticino e Grigioni, propongono vari programmi di prevenzione con degli screening gratuiti a partire dai 50 anni. In 4 altri cantoni un programma è pianificato, mentre 5 non lo contemplano. Con l'eventuale abbassamento dell'età, la Svizzera si allineerebbe a Germania, Austria e Svezia, dove gli screening mammografici sono già raccomandati per le donne sotto i 50 anni.
È un pilota esperto con 20 anni di esperienza alle spalle. C'è qualche elemento in più sull'incidente aereo, la caduta di un elicottero avvenuto ieri pomeriggio verso le 16.30 a Mezzovico. L'incidente, lo ricordiamo, ha provocato il ferimento di 6 persone, il pilota stesso e i 5 occupanti del velivolo. Le novità con Nicola Luond in studio, in diretta.
Sì, 14.000 ore di volo collezionate appunto in 20 anni di esperienza. Dunque, per la ditta privata per cui lavora, la Eli Ticino Tarmac di Agno, è un pilota esperto. L'elicottero, con una capienza massima di 6 persone, era un Ecureuil B3, nuovo di zecca, appena uscito dalla fabbrica in Francia. Era in funzione dallo scorso febbraio, quindi poche settimane fa, potremmo dire, aveva alle spalle solo 150-180 ore di esercizio. La cosa ci è stata confermata poco fa dalla stessa Tarmac, dal presidente del consiglio di amministrazione Oscar Mario Crameri. Questo dunque è un altro elemento che sarà da valutare nell'inchiesta che ha aperto il SISI, il servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza, in pratica l'organo statale della Confederazione che assume la responsabilità delle indagini nell'ambito anche dell'aviazione. Le piste sono ancora molte, però stando a nostre informazioni c'è anche quella dell'avaria al motore. Intanto la gestione del caso sul piano penale passa nelle mani del Ministero Pubblico della Confederazione come da prassi. Sulla dinamica, per quanto comunicato già ieri dalla polizia cantonale, si sa che l'elicottero è caduto da un'altezza di 20 metri mentre era in fase di atterraggio. Secondo quanto siamo riusciti a raccogliere in mattinata, il volo era nel quadro di una giornata di sopralluogo, una sorta di passaggio di consegna all'Alpe d'Uragno, dunque all'agriturismo in quota. Per quanto riguarda i feriti, come detto, sono 6, 2 sono ricoverati al nord delle Alpi, uno a Lucerna, l'altro a Basilea, gli altri in Ticino, e uno dei 6 versa in condizioni molto gravi, 2 hanno invece ferite di media gravità.
Voleva raggiungere lo spazio da Payerne e invece si ritrova in un'aula di tribunale. Si è aperto anche stamattina nel Canton Friburgo il processo a Pascal Jossy, fondatore di Swiss Space Systems. L'uomo è accusato, tra le altre cose, di truffa, amministrazione infedele e abuso di fiducia. Ci riassume la vicenda Aaron Guidotti.
Voleva portare la Svizzera romanda ai vertici dello sviluppo spaziale. Tutto è iniziato in pompa magna alla fine del 2013 a Payerne. Grazie alla sua personalità carismatica, Pascal Jossy aveva attirato fondi e partner prestigiosi nella sua startup. Sostenuto e acclamato da scienziati, astronauti, industriali e politici, aveva fatto molto parlare di sé sui media. Ma il castello di carte inizia a crollare nel 2016. Jossy denuncia una grave aggressione. Racconta che dei concorrenti lo hanno picchiato a sangue e, dato per morto, lo hanno lasciato nella sua auto data alle fiamme in un bosco del Canton Friburgo. La giustizia però non ha dubbi, è stata una messa in scena architettata dallo stesso Jossy per suscitare compassione e sfuggire ai suoi creditori. Il Ministero Pubblico Friburghese ha indagato sul caso per diversi anni, estendendo l'accusa a tutta una serie di reati economici per un buco stimato di oltre 31 milioni di franchi. Per i procuratori, l'ex star del settore spaziale avrebbe ingannato fin dall'inizio i propri partner commerciali, tra cui vari privati come AXA, ma anche pubblici come il Canton Vaud, che aveva investito nel progetto. Pascal Jossy rischia più di 3 anni di carcere, anche se alcune infrazioni rischiano di cadere in prescrizione. Lui continua a dichiararsi innocente e denuncia un'indagine condotta a senso unico dall'ormai procuratore generale Raphael Bourquin, di cui continua a chiedere la ricusazione.
Nel mese di aprile il rincaro in Svizzera è stato dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Rispetto al mese precedente, marzo, è invece praticamente raddoppiato. Un forte aumento previsto però dagli analisti. Sentiamo Marzo Minoli.
Dobbiamo tornare al dicembre del 2024 per vedere un rincaro così importante come quello pubblicato oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. Il più 0,6% di aumento dei prezzi per i beni di consumo rientra comunque nella fascia che prevedevano gli analisti, quindi non arriva in modo totalmente inaspettato. La guerra in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia, petrolio e gas in particolare, iniziano a far sentire i loro effetti. Infatti, olio da riscaldamento, diesel e benzina mostrano aumenti piuttosto consistenti rispetto ad un anno fa. L'olio da riscaldamento addirittura registra un più 35%. Aumenti che vanno ad incidere anche sui prodotti finali, quelli che poi vengono acquistati dai consumatori. Se è vero che in generale gli alimentari sono diminuiti, non è il caso per i prezzi di verdure, ortaggi e frutti tropicali, che mostrano aumenti importanti. E nemmeno la forza del franco svizzero ha aiutato a contenere l'aumento dei prezzi, infatti sono cresciuti anche quelli dei prodotti importati. Una voce in particolare è riservata anche al comparto dei viaggi, elemento molto seguito dai consumatori in vista anche dell'estate. Che il settore dell'aviazione stia vivendo un momento a dir poco complicato è risaputo, ed ora le difficoltà iniziano a manifestarsi concretamente, con quasi il 6% di aumento dei prezzi dei viaggi internazionali.
E ora parliamo di Josef Mengele, il medico nazista fuggito in America Latina dopo la Seconda Guerra Mondiale, noto come l'angelo della morte per gli esperimenti terrificanti condotti nel campo di sterminio nazista di Auschwitz sui prigionieri ebrei. Ebbene, Mengele potrebbe aver trascorso delle vacanze in Svizzera negli anni 60, un sospetto che per anni ha dato adito a speculazioni e che ora potrebbe essere sciolto grazie all'apertura del suo dossier da parte del Servizio di Informazione della Confederazione. Ma più che di storia qui si parla di trasparenza. Ci racconta di più Anna Valenti.
Tutto è partito dallo storico bernese Gerard Eckstein, che non si è rassegnato al no del servizio di informazione alla consultazione del dossier su Mengele, secretato in teoria fino al 2071. Un divieto di accesso secondo lui ingiustificato, soprattutto perché anche la commissione Berger anni fa lo aveva potuto consultare.
Mengele
è prima di tutto un mito, ci racconta al microfono Wettstein, un nome che tutti associano agli orrori di Auschwitz e che continua a generare leggende. Una di queste riguarda un possibile soggiorno in Svizzera nel 1961, quando avrebbe visitato la moglie che viveva a Kloten. È un punto ancora non chiarito. C'è chi sostiene che non fosse nemmeno in Europa e chi ritiene plausibile invece la sua presenza. Ed è proprio questa zona d'ombra, spiega Wettstein, che alimenta la curiosità dello storico. Se Mengele fosse davvero passato da Kloten, perché non fu arrestato, malgrado dal 1959 esistesse un mandato internazionale d'arresto? Le autorità elvetiche avrebbero dovuto fermarlo. Finché il dossier resta chiuso, dice Wettstein, ognuno potrà dire ciò che vuole, lasciando proliferare speculazioni e teorie del complotto. A non avere grandi attese sui risultati storici è anche Sasha Zala, direttore del Centro di Ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri.
Io parto dal principio che se questo dossier a suo tempo era stato analizzato dalla Commissione Berger e nel suo rapporto non ha scovato delle grandi attività in questo contesto, vuol dire che questo dossier non contiene materiale esplosivo. Quindi parto dal principio che l'apertura di questo dossier non cambierà di molto lo stato della conoscenza storica.
Il punto essenziale per lui in questa vicenda è la poca e ingiustificata trasparenza dell'amministrazione federale nel concedere accesso ad atti assai importanti.
Il problema di fondo è che per l'amministrazione federale è molto troppo semplice segretare documenti per dei lunghi periodi. Basta che in un dossier ci sia scritto che questa persona è membro di quel partito e l'amministrazione ha un appiglio legale, anche se futile, per decretare una prolungazione del dossier. Quello che ci insegna questa faccenda è che un'apertura degli archivi dopo 30 anni serve a creare trasparenza, serve anche a stabilizzare il discorso democratico del nostro paese e soprattutto serve a non fomentare delle fantasie del complotto.
Il commissario europeo al commercio Maroš Šefčovič incontra oggi a Parigi la sua controparte statunitense Jamison Greer, mentre le tensioni fra Washington e Bruxelles sono tornate a crescere a seguito delle nuove minacce del presidente Trump di imporre dazi al 25% sulle auto europee. L'UE intanto valuta come gestire la situazione. Per fare il punto ritroviamo a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Per le Big Tech, per l'annessione della Groenlandia, da ultimo per le dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, secondo il quale Donald Trump non ha una strategia chiara per uscire dalla guerra in Iran e sarebbe stato umiliato dal regime di Teheran. Per il presidente statunitense ogni pretesto è buono per minacciare l'Unione Europea e a Bruxelles ormai ci hanno fatto il callo. Sentite. Non è la prima volta che assistiamo a delle minacce, non è la prima volta che diciamo che rimaniamo calmi e concentrati nell'attuare la dichiarazione congiunta nell'interesse delle nostre imprese e dei nostri cittadini sulle due sponde dell'Atlantico. Così ieri il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, insomma, si lascia bruciare la fascina, si ribadisce l'impegno ad attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia, che prevede dazi al 15% sulle merci dell'UE, mentre quelle statunitensi importate dai 27 ne sarebbero esenti, ma si ricorda...
Should the US take measures...
Se gli Stati Uniti prendessero delle misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, prenderemmo in considerazione tutte le opzioni a tutela degli interessi dell'UE. Gli interessi maggiormente lesi in questo caso, con dazi al 25% sulle auto, sarebbero quelli dell'industria tedesca. Ma il cancelliere Merz, contro cui si dirigono gli strali di Trump, che ha anche annunciato il ritiro di 5.000 militari a stelle e strisce dalla Germania, spinge affinché lui approvi quanto prima l'accordo così com'è. Di diverso avviso il presidente francese Macron, che propende invece per un'approvazione in tempi ordinari.
Andrea, per decidere sul da fare, i 27 dovrebbero incontrarsi domani.
Sì, per una coincidenza del calendario era già previsto che Commissione, Stati membri e Parlamento europeo si incontrino domani per trovare una posizione comune. Questo perché proprio il Parlamento vuole apporre due condizioni all'accordo fra UE e Stati Uniti. Una clausola sunrise, alba in inglese, per cui Bruxelles toglierà i dazi sulle esportazioni statunitensi soltanto quando Washington ridurrà effettivamente i suoi dazi al 15%, e una clausola sunset, o tramonto, in base alla quale l'accordo cesserebbe se Trump imponesse nuovi balzelli e in ogni caso entro fine marzo 2028. Clausole di reciprocità, di buon senso, verrebbe da dire, che però sono suscettibili di dare nuovi pretesti all'inquilino della Casa Bianca. Tutto sta a vedere se i governi dell'UE si decideranno a tenergli testa o avranno paura ancora dell'escalation.
Andrea Ostinelli, il nostro corrispondente da Bruxelles. Tre partiti tedeschi hanno deciso di abbandonare la piattaforma X di Elon Musk e di cancellare tutti i loro indirizzi. Fra questi c'è anche il partito di governo, SPD. Si tratta di un segno di protesta contro quella che considerano una deriva della piattaforma per via dei molti contenuti antidemocratici. Il servizio da Berlino di Walter Raue.
Troppo caos, troppe fake news, troppa propaganda di stampo xenofobo ed estremista. Sono queste le ragioni che hanno spinto tre grandi partiti tedeschi ad abbandonare la piattaforma di Elon Musk X e a cancellare tutti i loro account. In un'azione congiunta, il Partito Socialdemocratico, quello dei Verdi e quello della sinistra radicale di Linke hanno annunciato la loro drastica misura, cancellando gli indirizzi dei loro partiti, dei gruppi parlamentari, dei dirigenti e deputati sul noto quanto discusso social network. Dopo l'acquisto della piattaforma Twitter da parte del multimiliardario statunitense nell'ottobre del 2022 e il cambiamento del suo nome in X, il social network si sarebbe trasformato in una piattaforma che non promuove più il dialogo, la divulgazione di informazioni e il dibattito democratico, bensì l'opposto di tutto questo, si legge in una nota congiunta dei tre partiti. Questi criticano criticano soprattutto il fatto che dopo l'acquisizione di Twitter, Elon Musk avrebbe cancellato gran parte dei filtri utilizzati in passato per contrassegnare informazioni false e manipolatorie o contenuti dichiaratamente estremisti e antidemocratici. Da allora la sua piattaforma si sarebbe trasformata invece in uno dei principali organi di propaganda del cosiddetto movimento MAGA di Donald Trump e anche di gruppi di ispirazione neonazista e razzista. Inoltre, i tre partiti inviteranno i loro circa 650.000 iscritti a cancellare a loro volta i loro eventuali account su X e ad utilizzare piattaforme alternative, come ad esempio quella del social network Blue Sky.
La crisi fra Iran e Stati Uniti e il blocco dello stretto di Hormuz stanno avendo conseguenze anche sulle relazioni tra le monarchie del Golfo. Sentiamo nel contributo di Amanda Fendler le considerazioni di Francesca Caferri, giornalista della Repubblica ed esperta di Medio Oriente, e di Nima Baeli, analista geopolitico, entrambi ospiti questa mattina della trasmissione Modem.
Che fra alcune monarchie del Golfo non corra buon sangue non è una novità. L'attuale crisi sta però aumentando le tensioni.
La più forte è sicuramente la spaccatura tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi con l'uscita degli Emirati dall'OPEC e dall'OPEC Plus. Gli Emirati si sono legati durante questa crisi sempre di più a Israele e agli Stati Uniti. Nulla di tutto ciò avviene per quanto riguarda l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un po' un gigante spettatore in questa crisi, ha bisogno che finisca perché non ha bisogno di un Iran forte davanti alle sue porte, ma nello stesso tempo non ha una posizione così forte nei confronti di Israele come quella degli Emirati Arabi Uniti. In qualunque minuto finisca questa crisi, la spaccatura che non ha provocato perché era già in corso, ma che sicuramente ha acuito fra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, è qualcosa che ci porteremo dietro per i prossimi mesi e probabilmente per i prossimi anni.
Per l'analista Nima Baeli, la crisi fra Riyadh e Abu Dhabi è stata messa in evidenza anche dagli attacchi iraniani di ieri contro gli Emirati, in risposta al tentativo americano di forzare il blocco navale imposto da Teheran.
L'attacco di ieri è stato un segnale molto chiaro di far capire agli Emirati che Teheran potrebbe colpire in maniera molto più grave gli interessi degli Emirati qualora Abu Dhabi andasse ancora di più in linea con Israele e gli Stati Uniti. Non a caso, per esempio, sempre ieri, questi giorni, ci sono state voci di una sorta di crisi interna agli stessi Emirati, fra l'Emirato di Dubai, che è tradizionalmente più moderato, nei confronti dell'Emirato di Abu Dhabi. Perché probabilmente non tutti sanno, gli Emirati sono costituiti da 7 sceicati che sono confederati. Ognuno di questi sceicati ha larga autonomia. E quindi questo conflitto, oltre a esasperare la crisi macro fra Arabia Saudita e Emirati, rischia di esasperare anche una crisi micro all'interno degli stessi sceicati degli Emirati Arabi Uniti, per esempio fra quelli attorno a Dubai e quelli attorno ad Abu Dhabi.
E con questo è tutto. Spazio allo sport. Buona giornata.